Buongiorno Alessandro, lo sappiamo tutti che sei un fregarolo. Ridai per favore la sciarpa e il cappello a quel povero pelato.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Infatti questi giorni sto circolando senza cappello. Io di solito ho sempre il cappello in testa e quello mi ci ero affezionato a quel cappello. E qui Alessandro Milan, il vostro Alessandro Milan, che giudicate tutti positivamente come una persona piena di cuore, sensibile, attenta alle esigenze altrui.
Ecco. È un ladro.
Sì, sostanzialmente
stai dicendo
sì.
Che sono un ladro.
Sto dicendo che andare a casa tua è pericoloso.
Querela, querela. Signore e signori, non ho rubato sciarpe, non ho rubato cappelli a Leonardo Manera.
Non è che tu le rubi, li fai sparire. Quando qualcuno viene a casa tua e è un oggetto al quale tiene, tu, secondo me non è neanche una questione economica. Ci tieni a vedere che la persona non ha più un oggetto al quale tiene, anche per magari motivi sentimentali. Hai questo piacere.
È peggio di un furto.
È peggio di un furto perché ci tieni a vedere che quella persona sta male perché ha perso un oggetto al quale era legato.
Un mostro.
Sì, è proprio una cattiveria insita nella profondità, nel profondo dell'anima di questa persona, di Alessandro Milan.
Signore e signori, oggi Leonardo Manera è qui insieme a tutta la redazione. Pietro La Corte, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, ma soprattutto, signore e signori,
Radio Mario. Con Mario Calabresi.
Un uomo che mi difenderà sicuramente, Mario Calabresi.
E mi dispiace, ma devo dare ragione a Manera.
Eccolo lì, ma non è vero. Ma cosa state dicendo?
Manera è una vittima da tempo tua. Io non so perché ancora si presti a
ma solo
cosa.
Per denaro. Per
ecco,
denaro.
Ecco.
Non ci sono altri motivi. Senti che voce profonda oggi, Mario Calabresi.
Buongiorno.
Secondo me oggi è particolarmente profonda per un motivo molto semplice. Vuoi spiegarcelo tu così?
Che ho messo la sveglia alle 2:45 per guardare il dibattito tra Kamala Harris Donald Trump,
sì.
E così diciamo che ho dormito un po' poco.
A che ora è finito il dibattito? Quanto è durato?
Dura 90 minuti più la pubblicità, è finita alle 5:15. Poi ho registrato un podcast, ho guardato un po' cosa si diceva in giro
e poi
sarebbe venuta l'ora di andare a dormire un attimo, ma poi c'era Manera e quindi.
Secondo me è meglio quando si fa così tardi, è meglio non andare a dormire.
Esatto,
perché
fai nottata, salta.
Sì,
fai
altrimenti, esatto. Quando ti risvegli, sì. Hai un crollo psicofisico.
Vabbè. Ci vuole anche l'età per far nottata.
E da qui partiremo e partiamo subito il dibattito. Dai Pietruzzo, il dibattito Harris-Trump nella notte. Noi vi diamo le reazioni fresche. Volta che si fronteggiavano Kamala Harris e Donald Trump, anche per la sostituzione in corso del candidato democratico alla Casa Bianca. Caro Mario Calabresi, intanto ti faccio la domanda classica che si chiedono tutti perché ci sono i sondaggi subito dopo i dibattiti. Chi ha vinto, secondo l'indice di gradimento, questo dibattito presidenziale? Chi è andato meno?
Allora, ha passato l'esame Kamala Harris. Sai, era il settimo dibattito per Donald Trump. Lui lo conoscevano tutti sanno chi è, cosa pensa, come si comporta. e anche le sue bizzarrie, perché ce ne sono state anche questa volta. Kamala Harris, poi ci arriviamo, Kamala Harris era la prima volta che faceva un dibattito, e questo sarà l'unico dibattito, siamo a 55 giorni dalle elezioni, non ce ne saranno altri, e quindi tutte le sue chance erano in 90 minuti, e questa partita lei l'ha vinta, perché sostanzialmente gli americani la guardavano per dire: ma questa tiene testa, riesce a tenere testa a Trump? Perché se tiene testa a Trump, allora può farcela, ma se non ci riesce, se va in difficoltà, va in crisi, balbetta, allora come farà poi a tenere testa ai cinesi, agli iraniani, a Putin? E lei ce l'ha fatta, è stata molto sicura, non ha mai sbagliato, non si è mai inciampata, molto netta, molto chiara, e soprattutto è riuscita a fare una cosa: è la prima volta che noi vediamo Donald Trump giocare in difesa, e lei dettava l'agenda e Trump la inseguiva, si innervosiva, si arrabbiava, sì. E quindi è stato sostanzialmente, io ho visto tutti i dibattiti, ho visto quelli di Biden dell'altra volta, l'ultimo disastroso di Biden, quelli con Hillary Clinton, e non c'è mai stato nessuno che sia stato capace in questo modo di tenere testa a Trump. E soprattutto l'ha fatto apparire una cosa, l'ha fatto apparire più vecchio. L'altra volta lui giocava facile,
era
di
più
fronte
giovane,
a Biden,
era più giovane.
Questa volta invece il vecchio era lui, e lei ha continuato a ripetere: dobbiamo guardare il futuro. Basta, non si può pensare di ritornare al passato, quest'uomo è il passato.
Ma infatti i sondaggi così, gli Eastern Poll danno un 69%, 70% di gradimento, 70-30% per Kamala Harris, ovviamente è il gradimento. Io devo dire, le cose, tu che hai vissuto anche tanto in America, una cosa forse del linguaggio del corpo che agli americani non piace tantissimo è quanto gesticoli, sì. Kamala Harris, proprio sì, gesticola
lei,
moltissimo,
lei è anche
muove
molto
le mani.
Comune tra gli americani gesticolare,
beh,
molto,
beh no, è più italiano. Insomma,
è più italiano diciamo. C'è un tema, due cose che sono delle debolezze di immagine. Allora, dal punto di vista della sostanza non c'è dubbio che lei sia andata bene, ha fatto bene, e anche si è salvata su alcuni temi complicati per i democratici. Sì, l'economia in parte, ma per esempio la politica estera, la frase secondo me più efficace che ha detto Trump quando continuavano a parlare di Ucraina, e lui è sostanzialmente ha detto: per me l'Ucraina io li mollo se vinco le elezioni, e poi ha detto: deve essere un problema degli europei, che gli europei paghino, non è che deve pagare l'America per armare, per difendere l'Ucraina. Quando lei diceva: ah, se ci fossi stato tu, eccetera eccetera, e lei ha detto: Putin non avrebbe mai invaso l'Ucraina se non avesse visto come voi siete scappati dall'Afghanistan. E questo è stato un colpo ben assestato di Trump. Però tornando indietro, lei ha una sostanza molto forte come immagine, è stata solida, però poi ha, è una che sorride molto,
uh-huh, o ride, qualcuno dice ride troppo,
e il suo riso è una cosa che un po' non piace, tant'è sì, che i meme dei repubblicani che sono partiti subito sono su lei che ride, che sbatte le ciglia dicendo cosa da ridere,
sì,
cosa da sbattere,
un po'
le
troppo
ciglia.
Ma non era in
esagerato,
qualche modo la sua risata, non era in qualche modo, io ho avuto questa impressione vedendo alcune immagini stamattina, come per sfottere un po' Trump rispetto alle cose che diceva?
Un po' sì.
Sì, sì, sì. No, lei lo faceva per quello, però se tu poi la tagli e la tiri fuori e la rendi virale, allora la cosa che ha fatto più ridere di questa notte è stata questa uscita di Trump
sugli
che
immigrati,
a un certo punto
sì,
con grande drama.
Io rido da un'ora, devo dire, io rido da un'ora, adesso la faremo sentire.
Lui ha detto: i criminali sono, cioè gli immigrati che arrivano da noi sono tutti criminali, sostanzialmente tutti i paesi, ha detto un numero altissimo, tipo
milioni,
128 paesi nel mondo hanno svuotato le carceri e ci hanno mandato qui tutti i delinquenti, e questi qua stuprano, rubano, fanno tutto. E poi però tutto questo suo discorso faceva un discorso volutamente molto drammatico, è caduto sul fatto che ha detto: e poi so, nessuno ve lo dice, che si mangiano i nostri cani e i nostri gatti,
ma aspetta che
vengono, ci rubano gli animali
domestici,
te lo
faccio sentire,
e se li mangiano,
te lo faccio sentire in Springfield, dice, quindi in Ohio, dove effettivamente se uno va sulla rete ci sono degli allarmi di siti che dicono: attenzione ai vostri gattini, ai vostri cani, alle vostre oche, che pare siano scomparse da Springfield. E Trump ha detto: perché mangiano i nostri cani e i nostri gatti.
In Springfield they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating They're eating the pets of the people that
ovviamente
live
poi
there.
Il giornalista a un certo punto, dopo qualche minuto, ha detto precisiamo che dalla redazione ci dicono che non esistono notizie confermate.
Sì, no, hanno chiamato il sindaco e il city manager e quello ha detto ma a me non risulta che sia
però,
questo
ecco,
ma magari adesso ma probabilmente sarà anche successo,
ma
se
sì,
lì ci sono che qualcuno si è fregato un oca e l'ha fatta arrosto però come dire che il tema di una campagna elettorale di un dibattito sia sono venuti, cioè lui voleva andare proprio alle cose degli americani perché prima lui ha detto lei vi vuole togliere le pistole, lei vi trasformerà in un paese come il Venezuela perché è una marxista e poi sostanzialmente dovete nascondervi in casa perché arriva lei e vi verranno anche
non
a rubare
vi dico
il
cane, ma cercatevi le foto già create dall'intelligenza artificiale con Trump che fugge salvando dei gattini inseguito da degli immigrati che
comunque
è la risata
a proposito
di
invece di pistole pare che lei Kamala abbia detto che lei stessa detiene una pistola se non sbaglio, no?
Sai che devo dirti che ho visto questo passaggio anche. Ma me lo sono
no,
perso.
Ho sentito stamattina appunto il telegiornale dicevano che lei ha dichiarato di possedere una pistola, forse per andare verso quel tipo
io
di elettorato.
Devo fare una precisazione perché quando ho detto secondo i sondaggi ha vinto 70-30 molti ascoltatori dicono ecco dite che vincerà Kamala Harris, no non stiamo dicendo, sono i sondaggi fatti da siti
è il gradimento. Secondo voi chi è andato meglio in questa cosa? Come l'altra volta
Trump,
fu chiarissimo da subito che il gradimento era stato tutto per
no,
Trump.
Perché
cioè, gli americani hanno detto chi è andato meglio.
Caro Mario,
no,
poi dopo sai cosa dicono molti, se no voi giornalisti sbagliate sempre, quindi quelli che sono per
no,
Trump.
No, io diciamo una cosa chiarissima. In questo momento l'America è esattamente divisa a metà. Cioè, se si votasse oggi, qualunque risultato sarebbe possibile, perché sono sostanzialmente pari. Il punto era che Donald Trump, 2 mesi fa, dopo l'attentato, dopo il disastroso faccia a faccia dibattito con Biden, era in vantaggio e avrebbe vinto le elezioni. Adesso invece siamo in una situazione di parità. Tutto può succedere in queste 8 settimane.
Esatto. Caro Mario Calabresi, un altro tema molto delicato era quello dell'aborto. Allora voglio fare sentire un'altra frase di Trump che è stata poi smentita dalla giornalista. Cioè Trump ha detto il progetto dei democratici, lo dico prima come visto che non c'è la traduzione, il progetto dei democratici è garantire l'aborto anche al 9° mese, addirittura anche al bambino già nato, per cui si tratta di una execution, dice una condanna a morte, e tanto è vero che alla fine la giornalista ha dovuto precisare, ha detto preciso che non esiste stato negli Stati Uniti in cui è consentito uccidere un bambino quando è già nato. Comunque Trump, eccolo qua sull'aborto.
The Democrats are radical in that, and her vice presidential pick, which I think was a horrible pick, by the way, for our country, because he is really out of it. But her vice presidential pick says abortion in the 9th month is absolutely fine. He also says execution after birth. It's execution, no longer abortion, because the baby is born.
Quindi
is
abortion
okay.
al 9th month okay e execution after birth, cioè dopo la nascita. E qui c'è stata. Ecco, questo era un tema però molto delicato. Soprattutto.
Sì, questa è una cosa che tra l'altro Trump aveva già detto con Biden, ma poi tutti erano stati attenti alla disastrosa performance di Biden, che non aveva replicato a questo. Lei invece ha replicato dicendo ma questa è follia, non esiste. E lei però ha cambiato il punto, non ha detto sì bisogna, lei ha detto non può essere il presidente degli Stati Uniti, non può essere lo Stato a decidere del corpo di una donna. Voi dovete lasciare la libertà alle donne, non potete mettere le mani sulle donne e decidere che cosa fare del loro corpo. E questo qui è il punto fondamentale, perché guarda, come il tema delle armi, gli americani sono molto 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 attenti al fatto che lo Stato interferisca il meno possibile nelle loro vite. E quindi io posso portare la pistola, tu non me lo puoi proibire. Io posso fare sostanzialmente, vorrei poter fare quello che voglio, avere tutte le mie libertà. E allora questo modo di girare il tema per dire attenti, non può essere lo Stato che decide del tuo corpo, perché sottinteso domani potrebbe decidere che tu devi donare un rene a una persona che ne ha bisogno, no? Invece lo Stato non può entrare nella tua sfera privata, così come nessuno può entrare in casa tua. Allora, questo, lei è stata molto abile a girare questa cosa e poi ha messo in difficoltà Trump, perché gli ha detto ma se ci sono stati che lo vietassero in qualunque caso, per esempio anche a una bambina stuprata, perché in questo caso lei ha raccontato la storia di una bambina di 12 anni che è stata stuprata in famiglia e che è stata costretta a portare a termine la gravidanza a 12 anni, e lei dice voi obbligate queste aberrazioni. E quindi su questo, e a un certo punto dice, lei metterebbe un veto su una legge che dicesse appunto che proibisce qualunque tipo di aborto? Mm-hmm. E lui non rispondeva, allora lei ha detto, il suo vice, il suo candidato vice, J.D. Vance, dice che non la mettereste questo veto. E allora lui ha dovuto sconfessare il suo vice, non gliene ho parlato neanche, non so che cosa dica. E quindi lei è riuscita a giocare in attacco, sì, a far giocare in difesa, ma... mentre Trump tutti gli altri dibattiti è sempre stato all'attacco.
Ma secondo te perché Trump insiste su a dare certe notizie che sono evidentemente false, tipo quella dell'aborto possibile al nono mese o anche quando...
Secondo me la lettura, un ascoltatore dice, oppure un ascoltatore dice, il nostro amico il trumpista dice, non è vero che è così ma accadrà, cioè secondo questa vulgata, se si va verso una deriva di questo tipo potrà accadere quello che ha detto Trump. È un po' come,
cioè,
dire...
gioca un po' sull'eventuale paura dei suoi elettori o potenziali elettori che questo possa succedere.
Sì, quello sì, e il resto perché comunque fa impressione. Voi pensate che intanto ci sono una cosa, lui la prima domanda era sull'economia e Trump invece ha risposto parlando della frontiera, del confine, dicendo bisogna chiuderlo, sigillarlo.
Sì, devo dire, scusa, su quello però io l'ho vista anche Kamala Harris, che spesso viene accusata di aggirare i problemi, alla domanda precisa, secondo lei gli americani stanno meglio di prima? È partita anche lei prendendola, io sono per il benessere dell'America, vabbè, ho capito. Ma...
No. Però sapete qual è il punto? È che io non so quanto l'abbiano guardato questa notte, ma normalmente più o meno i primi 10 minuti li vedono 100 milioni di persone, e poi va a scendere decisivi. Gli ultimi minuti li vedono 40 milioni di persone, i più affezionati. C'è tanta gente che guarda solo 10 minuti e la stragrande maggioranza, e quindi i tuoi messaggi a cui tieni li devi dare subito, e queste cose poi fanno senso comune. Voi guardate adesso, senza entrare in altri dibattiti che poi ti fanno scrivere da centinaia di persone, ma quante notizie false che apparivano evidentemente false, tipo che ti iniettavano i microchip con i vaccini, hanno circolato e sono state anche credute. Quindi lui così mette in circolo delle parole d'ordine. Adesso partirà una caccia a cercare un'oca, un cane o un gatto scomparsi. Chiaro. E probabilmente si troverà un cane, un gatto, un'oca scomparsi, perché se tu vai anche in qualunque paese italiano e inizi a dire qui sono scomparsi, qualcuno ti dice io effettivamente mi è scomparso il gatto, e poi dirai qua però c'è anche ci sono un gruppo di haitiani che sono scappati dagli scontri della guerra civile e quindi diventerà possibile, e intanto tu hai inserito un elemento di paura e di ansia. Sì.
Ti faccio sentire anche una voce di Kamala Harris, giusto per far sentire la voce, quando dice i dittatori manipolano Trump. Kamala Harris, visto che Trump dice io con i dittatori comunque mi siedo al tavolo, faccio accordi, e Kamala Harris risponde così.
These dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear they can manipulate you with flattery and favors.
La frase, il verbo chiave è ti manipolano, quindi i dittatori sperano che ci sia Trump, secondo Kamala Harris, perché poi possono manipolarlo.
Mario, e tu puoi fare affari e tu vendi i nostri valori per fare affari.
L'elemento ecco, chiave
l'ha mandato al manicomio, scusa, sì no prego Manera, già ti ruba la roba, non ti voglio rubare la parola, che già ti ruba la roba Milan.
No, dicevo che così da esterno basta. L'elemento chiave a me sembra quello che dicevi prima vedendo il dibattito, cioè che la fuoriuscita di Biden abbia fatto sembrare molto più vecchio anche Trump, e quindi probabilmente si pensa, o gli elettori americani possono pensare, che anche Trump faccia parte di un passato che ormai forse va rinnovato.
Esatto. E lei poi ha detto una cosa, che lui stava parlando di immigrazione, lei gli ha spostato la cosa e ha detto: tu ormai ai tuoi comizi la gente se ne va prima della fine, perché tu sei diventato noioso, ormai parli di non si sa, non si capisce più, parli di Hannibal Lecter, quello del silenzio degli innocenti, sì. Parli di cose sconclusionate, appunto, tipo i cani e i gatti, e la gente se ne va. E invece tu dovresti parlare delle cose che stanno a cuore, del futuro degli americani. Lui lì è impazzito. Non è vero, c'è un sacco di gente da me, vengono tutti, io ho i comizi più grandi di tutti, non si è mai visto un comizio così grande. Cioè, lei ha perfettamente capito che cosa fare. Ti dico questo, lei si è allenata e hanno ricostruito esattamente lo studio, hanno messo una persona che faceva Trump e che faceva tutte le frasi di Trump che loro avevano studiato, e lei si è allenata come fosse veramente un incontro di pugilato a rispondere a Donald Trump e a dibattere con lui.
Ma allora, ribadiamo, stiamo parlando del dibattito, ma come ci ha spiegato Mario Calabresi, poi per il voto elettorale americano, che è molto particolare, l'abbiamo spiegato varie volte, ci sono 7 stati, soprattutto in estremo bilico, e in questo momento i sondaggi dicono che l'America è davvero spaccata a metà, cioè se si votasse oggi davvero non si sa bene come andrebbe a finire, 50-50, dipende da quegli stati chiave. Caro Mario Calabresi, allora intanto potresti anche venire a trovarci una volta.
Va bene, te lo dico, prometto, così. La prossima settimana vengo.
Va bene, vieni la prossima settimana, le promesse.
Senza tipo, cappello tipo, che tipo, siamo a Parigi.
Ma. No, ma qua non sei a casa mia, e poi no, non è vero, non è questione di casa o non casa. No. Ti voglio lasciare con una battuta. Mentre al di là dell'oceano si parla di chi sarà capo della Casa Bianca, in Italia, insomma, regge, dai, una battuta te devo chiedere sulla vicenda San Giuliano Boccia. Mancava in questa puntata della telenovela l'intervista annunciata e poi saltata ieri dalla Berlinguer.
Non ho capito.
La Boccia è andata, ma poi non si capisce, non era la situazione adatta.
Allora, io stamattina ho sentito un retroscena.
Sì.
Diceva che lei se ne sarebbe andata.
Perché?
Perché la Berlinguer le avrebbe detto:
sì,
che fai? Mi riprendi? Mi registri?
Sì, in camerino le ha detto: mi stai registrando? E lei: ma per chi m'hai preso? Beh, insomma, questo sarebbe un retroscena. No, forse non gli stavano bene alcune domande, non lo so. Comunque.
Non lo so, io trovo questa storia di una tristezza, e non voglio fare, all'inizio così mi aveva colpito, mi ero appassionato anch'io, non voglio fare lo snob. Chiaro. Delle notizie. Però penso che su questa storia ci siamo stati troppo tempo, cioè,
sì.
Basta, è stata una pagina abbastanza bassa, ha portato alle dimissioni di un ministro che aveva troppe cose che non riusciva a spiegare e si era messo veramente in una brutta situazione, ma adesso secondo me, come dire, sarebbe da dimenticare. È molto più interessante quello che ha detto Draghi sul futuro dell'Europa.
Questo
infatti,
certamente.
Visto che Giorgia Meloni ha telefonato a Draghi, ha chiesto, mi pare che di vederlo. Perché cioè, preoccupiamoci un po' veramente della nostra situazione più che della Boccia.
Mario Calabresi, con la tua promessa da marinaio, spero di no, ci vediamo settimana prossima, l'hai detto tu, qui in studio ti aspettiamo,
Va bene,
grazie.
Buona giornata a tutti.
Grazie,
restituisci quel cappello.
Ecco, bravo, grazie Mario. Ciao.
Anche l'appello di Mario Calabresi su un finto cappello mai esistito a casa mia.
Continua a dire delle falsità, questo è incredibile.
No, guarda, quello che ha detto che quest'anno vorrà portare avanti fake news sei tu. E
sì,
questa
ma non
è una
in
delle
questo
fake
caso.
News. Ma pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Uno, nessuno, Clepto Milan. ridagli il cappello, dai.
This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas. Take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Incredibile, fino a qualche mese fa Kamala Harris era un incapace totale per il giornalismo italiano, adesso sta diventando un'eroina, un fenomeno, ma certo che la coerenza non sta di casa.
Ma a Trump qualcuno avrà detto che i vicentini mangiavano gatti e lui l'ha girata sugli haitiani.
Vabbè, tra l'altro non abbiamo detto, per concludere quella parte, che Taylor Swift, famosissima cantante, ha fatto l'endorsement, cioè si è dichiarata, voterò per Kamala Harris. L'ha fatto tra l'altro mostrandosi con un gattino, con un gatto. Vabbè,
È vero però che c'è stata un'inversione a U totale rispetto, sì, all'opinione di Kamala Harris.
Sì, certo, ma si dice dei giornalisti italiani, ma in generale, apriamo direi un po' gli sguardi, cioè stiamo parlando di quello che sono anche le reazioni in America, cioè quello, tanto noi non, sai, votiamo da qua,
deciso,
non
il Partito Democratico ha deciso di puntare su di lei, e quindi c'è stata, diciamo così, la sua immagine è stata rinfrescata.
Poi come al solito tra un mese si vedrà.
È come se decidessero che Alessandro Milan deve diventare, che so, il direttore di Radio 24.
Per carità, ecco.
Tutti comincerebbero a parlarne bene, a dire che è il più grande giornalista italiano e così via. È un classico.
Saluta anche mio fratello che dice: ridi ridi, intanto nascondi Zen, Mojito e Ibiza, i miei tre cani, cioè ti proteggili, che non si sa mai, che non si sa
un
mai.
Cane e due gatti.
Cos'hai?
No, cos'hai? Hai detto i miei tre cani, hai detto
i miei tre
tu.
Animali, scusati. Cos'hai da dire? L'hai detto in un
tono? Ho detto che il tuo cane mi ha fatto sparire il cappello, quindi è meglio che...
Meglio che voltiamo pagina.
Voltiamo pagina.
Torniamo, sì, a parlare di scuola. Allora, mi ha molto colpito questa proposta che alcuni anche esperti dicono di vietare, non è proprio legata alla scuola, ma è affine, vietare gli smartphone ai ragazzi prima dei 14 anni, ma proprio per legge, mettere una legge di questo tipo. Ma parliamo in realtà di scuola. Cito questa cosa degli smartphone perché l'ospite che vi presentiamo è un docente di lettere, è un professore dunque, ma è anche un uomo che è diventato famosissimo per il reality Il Collegio, è il professor Andrea Maggi. Professore, buongiorno. Eccoci.
Buongiorno, grazie. Grazie per la bella presentazione.
No, ma non ho finito, anche Fresco di Scrittura è uscito proprio, esce in questi giorni, per giunti, Il mio Socrate, che è un dialogo tra un quattordicenne tormentato e forse il più famoso filosofo greco, quello del io so di non sapere. Dovremmo ripartire un po' da qui, professor Maggi, in un'era in cui tutti pensano di sapere tutto su tutto.
Sì, beh, diciamo che a proposito, partendo proprio dall'appello degli esperti per togliere per vietare i cellulari ai ragazzi, ecco, mi fa piacere che finalmente sia emersa questa discussione, perché noi insegnanti da anni, ormai da quasi un decennio, solleviamo il problema sui disturbi che emergono a causa di un cattivo uso dello smartphone. Finalmente qualcun altro se n'è accorto e mi fa piacere che la discussione adesso si sia aperta.
Però
al mondo. A proposito di Socrate, ecco, nel mio romanzo Socrate arriva ai giorni nostri e dialoga con una ragazza 14enne che è arrabbiata con il mondo, la classica maranzina, no?
Sì.
con problemi a casa, bulla, e attraverso Socrate riscopre la bellezza della dialettica, del dialogo, che è qualcosa che oggi manca assolutamente.
Manca totalmente. Scusi,
no, dicevo che da un lato si dice di proibire i cellulari, ma dall'altro l'intelligenza artificiale, tramite immagino anche i cellulari, verrà introdotta nelle scuole. Insomma,
ne parlavamo ieri.
Bisognerà trovare poi una sintesi tra queste tendenze opposte, diciamo così.
Sicuramente, beh, a scuola ad esempio noi facciamo già da anni delle lezioni per i ragazzi propedeutiche all'uso corretto delle nuove tecnologie. Qui è un po' come la scuola guida, c'è bisogno di avere prima la patente e poi l'auto, non prima l'auto e poi la patente.
Secondo me bisognerebbe fare una scelta di fondo riguardo alla scuola, cioè se considerarla, come è dal punto di vista etimologico, una vacanza, una vacanza dai tempi normali che si vivono, oppure se la scuola deve essere totalmente inserita nei nostri tempi. In questo diciamo dubbio, secondo me ci sta anche l'uso o meno dello smartphone.
C'è bisogno di formare i ragazzi all'uso delle nuove tecnologie, perché il grande fraintendimento che insiste, no, nella società, è considerare gli smartphone e comunque tutti i device come degli strumenti. In realtà sono dei mondi di cui non possiamo fare a meno, quindi bene o male prima o poi dovremo considerare che i nostri figli ci entrino, quindi devono entrarci con tutta la consapevolezza del caso. E appunto, quindi hanno bisogno di essere formati anche dalla scuola.
Ci spiega, professor Maggi, nel suo libro, nel suo romanzo, come Socrate, il Socrate moderno, riesce, con quali strumenti dialettici riesce a convincere, a far cambiare opinione oppure a far riflettere un ragazzo, una ragazza in questo caso, dell'era odierna?
Ma proprio attraverso l'uso della parola, la valorizzazione della parola, perché la filosofia di Socrate si fonda sulla parola pregna del suo significato. Oggi noi viviamo in una società in cui la parola è svuotata del significato, viviamo in un mondo in cui paradossalmente siamo tutti connessi, in cui dialoghiamo anche per iscritto potenzialmente con ogni persona nel mondo attraverso i social, però apparteniamo a tifoserie. Cioè, anche quando scoppiano dei dibattiti, in realtà non sono mai dibattiti sui social, sono delle polemiche tra tifoserie che prendono per verità assoluta ciò che viene detto dal leader di riferimento da una parte o dall'altra. Non esiste dialogo, il dialogo è fatto di confronto, e Socrate insegna proprio questo, l'uso della logica e l'uso del confronto, che partendo proprio dal... Mi sentite?
Sì, sì, dico è sparito il dialogo, sì, non è sparito lei.
Il dialogo che è sparito, perché si parte sempre dal presupposto di sapere. Socrate invece parte esattamente dalla parte diametralmente opposta. Io so di non sapere. L'unica cosa che so è quella di non sapere, quindi insegnami. Ma sì, facendo questo ragionamento, diciamo che parte smontando le certezze del suo interlocutore. Beh, ed è proprio smontando le nostre certezze che possiamo fare spazio a delle conoscenze più nuove.
È come un po', io adesso immagino ai tempi nostri, se arrivasse uno come Socrate che dice all'altro: vabbè, allora spiegami tu che io non so, quest'altro reagirebbe con un pugno, perché hai sempre preso in giro.
Beh, farebbe la fine che ha fatto Socrate nel 399 a.C.
È stato condannato
a morte.
Però a quanto pare Socrate, quella poi di morire, è stata una scelta precisa di Socrate, no? È lui che avevo letto un libro sulle vite dei filosofi, e Socrate avrebbe potuto trovare una strada per salvarsi,
come
invece
no?
Per non rinunciare alla sua coerenza ha deciso di morire, insomma.
Sì, i suoi amici erano già pronti a corrompere le guardie, a far uscire, aveva un mese di tempo, perché c'era la sua condanna era arrivata in prossimità di un periodo di festa in cui erano vietate le condanne a morte, avrebbe avuto tutto il tempo di scappare, di andare in esilio, ma lui ha voluto rimanere coerente con le sue idee e ha voluto far sopravvivere le sue idee sacrificando se stesso, e quindi ha deciso di morire.
Professor Maggi, di quell'esperienza televisiva il collegio, perché poi lei ha parlato di smartphone, è anche un idolo su TikTok, dobbiamo dire, per molti adolescenti, quindi ne avrebbe un detrimento dall'abolizione, credo, degli smartphone, almeno sotto una certa età.
Sì, è vero. Diciamo che ho un discreto seguito, pur essendo un Matusalemme tra i giovani, ma quello che faccio lo faccio in tutta onestà sui social. Io racconto quello che faccio a scuola, spiego quello che faccio a scuola, e parlo di filosofia, parlo di letteratura, e c'è a chi piace, c'è a chi non piace. Io mi diverto.
Si diverte così, e poi insomma insegna, soprattutto docente di lettere, no? Perché uno pensa che nel collegio ci siano o ci fossero degli attori, invece no, sono professori, professori veri, professori reali. Come il professor Andrea Maggi, che ringraziamo. Ricordo il suo libro Il mio Socrate, lo trovate per giunti nelle librerie fisiche e virtuali. Buona scuola, ovviamente, buon anno al professor Maggi, a tutti
mille.
E a tutti coloro che sono i suoi allievi, ma anche tutti gli allievi d'Italia.
Oggi Socrate le prenderebbe.
Sì.
Spiegami tu,
come allora?
So.
Con un te da un pugno, anche il Papa, forse. No, scherzo. Ti vedevo già che fare la voce da Papa. Te da un pugno, Socrate.
Mi spago la testa se mi prendi in giro, Socrate.
Vabbè, dai.
Strade in diretta.
Buongiorno e ben ritrovati. Al momento ci sono diversi incidenti che stanno causando disagi, in particolare code vengono segnalate sul raccordo tangenziale di Mestre Aeroporto tra Favarodese e lo svincolo per la A27 verso quest'ultima, sulla 1 Milano-Bologna tra Parma e l'allacciamento con la 15 in direzione Milano, sulla 14 Bologna-Ancona tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1 e sulla carreggiata opposta tra l'allacciamento con il ramo Casalecchio e l'innesto con la 13. Andiamo sulla 12 Genova-Rosignano, qui per lavori si procede in coda tra Chiavari e Recco in direzione Genova. E infine al sud, sulla 3 Napoli-Salerno, traffico incolonnato per incidente tra Torre del Greco e Portici in direzione Napoli. Ed è tutto, a più tardi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ed eccoci allora, le 9:52 minuti. Caro Leonardo, voglio concludere questa prima ora con un bel monologo di ampio respiro.
E si collega un po' a quello di cui abbiamo parlato adesso.
Socrate, i gatti,
senso lato.
I cani, no. L'immigrazione, gli Stati Uniti.
Si collega?
Vabbè.
Non molto, non completamente, ma un po' comunque ci credevo. Vedevo mia madre che andava in chiesa e chiedeva a Dio un occhio di riguardo per me e mio fratello. Perciò ero convinto che in caso di problemi anch'io avrei potuto rivolgermi a Dio e lui sarebbe stato ad ascoltarmi. Era un atteggiamento ingenuo e l'ho verificato quando poi ho visto che nella vita bisogna di solito cavarsela da soli. Dio magari, se c'è, pure ti ascolta, ma non è che ti viene in soccorso per aiutarti direttamente. Io invece da bambino mi rivolgevo a Dio anche per risolvere problemi di piccola entità. Per esempio, se prima di una partita di calcio dicevo una preghiera, ero convinto che poi Dio, quella partita, mi avrebbe aiutato a vincerla. Il pareggio magari arrivava quando la preghiera la facevano giocatori di entrambe le squadre. Lo stesso con le interrogazioni, bastava una preghiera, io pensavo, e quel giorno il maestro avrebbe evitato di prendermi di mira. Poi crescendo ho realizzato che probabilmente Dio, nell'alto dei cieli, aveva altro a cui pensare. Insomma, non era molto interessato a come andava in matematica e neanche a come andavano le partite della Villa Novese, la mia squadra di allora. Perciò ho cominciato a credere, incredibile, incredibile dictu, nei politici. A 18 anni ero convintissimo, a 18 anni, che i politici si dessero da fare veramente per migliorare la condizione degli italiani. Andavo ad ascoltare i comizi, convinto, partecipando tra l'altro, credendo che poi, dopo le elezioni, quelli avrebbero fatto di tutto per realizzare le promesse della campagna elettorale. Poi ho visto come funzionava veramente, ho capito che credere nella politica, credere che i politici potessero veramente risolvere alcune questioni, era più ingenuo che credere che le stesse questioni potessero essere risolte da Dio. Allora si cerca di credere in altro, c'è chi diventa buddista, c'è chi si fa le canne, c'è chi crede nella Nutella come potenza risolutrice di tutti i problemi, chi va ai mercatini vintage, c'è chi diventa vegano, chi crede in un cantante e crede davvero alle sue parole, c'è chi fa del culto del corpo la propria religione e misura la riuscita della propria vita con la larghezza dei bicipiti. Tutti a cercare disperatamente di credere in qualcosa perché ne abbiamo disperatamente bisogno. Ora però, se dovessi dire io a cosa credo in questo periodo, mi sarebbe difficile capirlo. Qualche volta, quando ancora mi capita di vederli per strada, mi piacerebbe credere ai testimoni di Geova, pensare che chissà, tra non molto, ci ritroveremo tutti in pace e armonia a parlare anche con gli animali, con i leoni, che ci daranno retta come se fossero persone. Credo però che a un certo punto al leone potrebbe venire appetito. E forse non avrebbe più voglia di parlare. Insomma, mi toccherebbe ricominciare da capo, non ci resta che giocare in contropiede. Sono tempi in cui quasi tutti giochiamo in contropiede, ci difendiamo da forze troppo più grandi di noi e quando c'è l'occasione proviamo magari a ripartire per segnare qualche gol senza la pretesa di dominare il gioco. Però se giochi sempre in contropiede è difficile vincere il campionato, al massimo ti salvi o arrivi a metà classifica. Ecco, probabilmente stiamo facendo quasi tutti una vita da metà classifica, almeno quelli che hanno superato una certa età e hanno perso molte illusioni. I ragazzi che proprio questi giorni hanno o stanno ricominciando la scuola, ecco, i ragazzi sarebbe bello che trovassero qualcosa in più, che trovassero ancora qualcosa in cui credere ancora, qualcosa che sia diverso dai prodotti di marca o cose simili, perché è solo con quello che si può avere, con qualcosa in cui credere, che si può avere una vita, non dico da Champions League, ma almeno da Conference League. In questo gli insegnanti hanno una parte importante, anche se pure loro, gli insegnanti, giocano in contropiede, dovrebbero riuscire a dare ai nostri figli l'illusione di poter vivere giocando bene. Poi non importa se magari si subiscono gol e si retrocede. La vita è così, e per citare un grande filosofo dei nostri tempi, Max Pezzali, è la dura legge del gol.
Oh, che bravo! Che bravo, vedi che dovevamo concludere con questo monologo di ampio respiro. Sei soddisfatto?
È la dura legge del gol.
A Gerry Pannocchia quando parlava.
È la dura legge del gol.
Vuole mettere sta canzone, ma adesso c'è il giornale radio.
La mettiamo dopo.
Sono le 10.
GR24, il sole 24 ore.
Kamala Harris batte Donald Trump nel primo dibattito TV. Secondo la CNN, la candidata Dem mette all'angolo il tycoon. Il tifone Yagi devasta il Vietnam, oltre 140 le vittime, migliaia le persone evacuate, si cercano i dispersi. Papa Francesco è arrivato a Singapore, ultima tappa del suo viaggio apostolico. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha battuto l'ex inquilino della Casa Bianca Donald Trump nel loro primo dibattito, ma non c'è garanzia che questo influenzerà l'esito delle elezioni di novembre. E quanto si legge in un'analisi della CNN, sottolineando che Harris ha dettato le condizioni del duello TV con Trump da quando l'ha praticamente costretto a stringere la mano. Insomma, sottolinea la CNN, dal punto di vista di Harris, la serata non avrebbe potuto andare meglio. Tanti temi trattati nel faccia a faccia sulla ABC tra due candidati alla Casa Bianca, a partire dall'Ucraina. La guerra deve finire, negozierà un accordo, dice Trump, ed Harris ribatte. Se Trump fosse presidente, Putin sarebbe seduto a Kiev con gli occhi puntati sull'Europa. Sei l'amico di un dittatore che ti mangerebbe a colazione, spiega Harris, e sul Medio Oriente.
She hates Israel.
Kamala Harris odia Israele. Se diventerà presidente, Israele non esisterà nel giro di due anni, le parole del tycoon. Cambiamo pagina. Di almeno 143 morti e 58 dispersi il bilancio ufficiale, ma ancora provvisorio, delle vittime del tifone Yagi che ha devastato il Vietnam.
È stato il tifone più forte che ha colpito il Vietnam negli ultimi 30 anni e ha messo in ginocchio il nord del paese. Decine di migliaia le persone evacuate o rifugiate sui tetti delle case. Il tifone si è abbattuto sabato scorso con venti fino a 149 km orari e nonostante l'indebolimento di domenica, gli acquazzoni sono continuati e i livelli dei fiumi restano pericolosamente alti. Inondazioni e frane hanno causato la maggior parte delle morti, molte delle quali sono avvenute nella provincia nord-occidentale di Lao Cai, al confine con la Cina. Case spazzate via, alberi sradicati e circa 210.000 ettari di raccolti distrutti. Il Red River, che attraversa la capitale Hanoi, ha raggiunto gli 11 metri, superando il livello di allerta 2. Secondo le agenzie meteorologiche, il livello delle acque dovrebbe raggiungere il picco in queste ore, per poi ritirarsi gradualmente. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Papa Francesco è arrivato a Singapore, quarta e ultima tappa del suo viaggio in Asia sud-orientale Oceania. L'aereo con a bordo il pontefice, proveniente da Timor-Est, è atterrato all'aeroporto internazionale Changi. L'unico impegno previsto per la giornata è l'incontro privato con i confratelli della Compagnia di Gesù. È un paese preoccupato dallo scenario internazionale, in ansia per l'emergenza ambientale, affaticato e sempre più inquieto, quello fotografato dal rapporto Consumi COP 2024. Sentiamo.
Nonostante il recupero del potere d'acquisto che torna ai livelli pre-pandemia, resta risparmio, la parola d'ordine per 3 italiani su 4. I consumi sono in ripresa, ma si spende per necessità e le spese superflue vengono drasticamente ridotte, tanto che si parla addirittura di deconsumismo. Sono alcune tra le principali evidenze del rapporto Consumi COP 2024. Nella grande distribuzione tornano a crescere i volumi, ma il quadro resta incerto in un clima di preoccupazione diffusa. Deconsumismo che non vale però per i prodotti per la cura di sé, più 29% per i cosmetici negli ultimi 5 anni e per il cibo, soprattutto per quello salutare e bio. Albino Russo, direttore generale ANCC COP, curatore del rapporto.
Il cibo e la salute, soprattutto il cibo, è l'ambito in cui gli italiani vogliono tornare a investire qualcosa di più.
Una vita a basso impatto in cui riparazione e acquisto di prodotti di seconda mano emergono come nuove abitudini e lo smartphone non è più l'oggetto dei desideri, meno 1 milione di pezzi venduti nell'ultimo anno. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ed è tutto per questa edizione, grazie a Petro Lacorte in regia. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, GR24 torna alle 11.
Nessuno, 100 Milan.
Era durata fin troppo a lungo la gag della sciarpa. Ora non ricominciate con quella del cappello, vi prego, basta. Buongiorno.
Sì, ma non è una scelta mia, ho semplicemente chiesto a Sandro Milan di rendermelo. Io non ci pensavo neanche più, figurati.
Judith
giudizi sulle cose si cambiano, le opinioni si cambiano. Prima Kamala Harris era una persona stata parecchio in ombra, che non ha brillato particolarmente agli occhi dei giornalisti, adesso invece si sta mettendo in mostra. Solo una persona poco intelligente non cambia mai idea.
No, ma non è che non aveva brillato agli occhi dei giornalisti, si diceva che il suo modo di fare politica non era stato convincente. Adesso invece sembra diventato, non dico un genere politica, ma una molto brava. È cambiato totalmente il modo di pensarla rispetto a lei e rispetto anche al suo modo di fare politica.
Gli haitiani mangiano i gatti? Se penso che gli americani mangiano la pizza con l'ananas, bah, forse è peggio.
Vabbè, alle 10:10 minuti. Allora, nella seconda ora vogliamo parlare di questo fatto di cronaca,
subito.
Di Viareggio. A Viareggio forse avete visto le immagini di una macchina che è guidata da una donna che è stata arrestata adesso, che letteralmente schiaccia a più riprese una persona uccidendola, perché questa persona gli aveva rubato la borsetta pochi minuti prima. E sono immagini agghiaccianti. Come detto sempre, non si fanno i processi in radio, non facciamo i processi in radio. Volevamo cercare di capire, perché ovviamente si è scatenato tutta una ridda di commenti social, e secondo me, come dico spesso io, siamo nell'era del cattivismo. E Michele Serra infatti lo scrive, che la signora di Viareggio che schiaccia il borseggiatore, e scrive Serra, non si uccidono così neanche le lumache, e abbia i suoi fan, non è una notizia. La giustizia sommaria, il butta via la chiave, le mute di linciatori che braccano il delinquente, il reietto, esistono da sempre. Dovrebbero fare notizia semmai la pietà per il ladro ucciso, le parole di chi si richiama alla legge, al diritto, alla civilizzazione. È un po' così, viviamo nell'era del cattivismo, e quindi se andate però, sui social, sì.
Ovviamente sono moltissime. È una provocazione quella di Michele Serra,
ma perché secondo me è un'osservazione forse corretta.
Però se esiste ancora un po' di coscienza e uno si trova a valutare se questa cosa, questo modo di reagire, è giusto o sbagliato secondo una coscienza in valore assoluto, credo che anche i cattivisti, come dici tu, se si mettono un attimo davanti allo specchio.
Non lo so, beh, magari poi ti fai un giro sui social o guardi i messaggi che arriveranno qui in onda. Ma comunque vogliamo cercare di parlarne intanto dal punto di vista psichiatrico. Voglio salutare un ordinario di psichiatria, direttore della scuola di specializzazione in psichiatria e direttore del Dipartimento di Medicina a Tor Vergata, il professor Alberto Siracusano.
Buongiorno.
Ovviamente non siamo nella mente di questa donna per cercare di capire che cosa possa averla spinta a questo tipo di reazione, però che ci sia una rabbia e un'esasperazione diffusa, lei lo può confermare? Sempre più diffusa?
Sicuramente ci sono delle indagini da un punto di vista sociologico che fanno vedere come oggi il sentimento della rabbia, l'emozione della rabbia, che dobbiamo ricordare fa parte del nostro bagaglio emotivo normale, è fortemente diffusa. Il problema è che una società civile non può permettere che la rabbia prenda il sopravvento in nessuna situazione, perché se no potremmo spiegare tutto. È ovvio che c'è differenza fra quella che è una rabbia sociale, che fa parte di quello che noi respiriamo e viviamo, e un fatto personale che accade e che comporta poi un avvenimento particolarmente tragico. Per cui, come dicevate voi, è vero che c'è un cattivismo diffuso, ma è anche vero che le storie poi personali hanno diversi risvolti, sì, che vanno capiti.
E poi ci sono anche i fenomeni che pensano di sapere, per esempio quello che insiste a scrivermi e gli punta un coltello alla gola. È stato accertato, ma ripeto, non facciamo processo, che la persona che ha fatto questa rapina non aveva alcuna arma, non aveva un coltello, non aveva neanche un coltello in tasca, non ha puntato la gola. Ma parte che questo sicuramente è un atto odioso, quello di commettere una rapina e subirla, mette in uno stato di agitazione, immagino terribile, no, professor?
Certo, assolutamente.
Ma non c'erano problema... armi, non c'era nessun coltello.
Sì.
Ecco,
allora, il problema è che quello che viene poi commentato sui social, generalmente l'aspetto peggiore che viene fuori dai nostri commenti e delle nostre osservazioni. Quello che secondo me noi ci dobbiamo chiedere più in generale: il fenomeno di una persona che si fa in qualche modo giustizia da solo è simile, differente dal figlio che poi uccide i genitori o dall'altra persona che uccide la fidanzata e via dicendo? Cioè, il problema è che noi dobbiamo prendere atto che oggi la rabbia, la violenza, l'aggressività, la crudeltà sono delle caratteristiche della società che colpiscono soprattutto i giovani, al di là del fatto che, appunto, come abbiamo visto, neanche gli adulti ne sono esenti, soprattutto laddove magari subiscono qualcosa che sentono come un'umiliazione, una sopraffazione. Certe volte la psiche, la mente non si riesce a controllare e questo è un altro aspetto che dobbiamo tenere nel conto.
Sì, la differenza sono le reazioni delle persone, per esempio appunto sui social, che se c'è un omicidio in famiglia, un femminicidio, un omicidio, di solito sempre praticamente non ci sono reazioni di approvazione. Invece quando si verifica un caso di questo tipo, dove magari c'è stato un furto o altri reati, ci sono tutti quelli che applaudono alle reazioni più violente.
Ecco. Vede, c'è una cosa secondo me abbastanza interessante, che il social non ha relazione con l'avvenimento o con la persona, cioè uno dice quello che gli pare e non ha un contatto diretto che gli ridà il senso di quello che sta dicendo, per cui ne dicono di tutti e di più. Nel momento in cui invece accade un fatto, quella persona ha una relazione, un contatto con l'altro o con l'altra, e questa è una grande differenza che va capita, per cui io dalla mia tastiera posso dire tutto quello che voglio, tanto sto là. Chi vive un contesto, una situazione in cui c'è un'emozione come la rabbia, evidentemente è un campo molto diverso.
Per concludere, professor Siracusano, molti dicono, non solo sui social, anche nei nostri messaggi degli nostri ascoltatori, è un'esasperazione legata al fatto che il cittadino sente una sorta di giustizia mancata, di non difesa da parte delle istituzioni, di sfiducia da parte nei confronti delle istituzioni, e quindi cosa faccio? Faccio Charles Bronson, giusto, no? Faccio il giustiziere della notte, perché non mi tutelano altri, e quindi ci penso io.
Allora, che anche accanto alla rabbia il sentimento di sfiducia sia oggi molto diffuso, assolutamente sì, ci sono anche lì delle indagini, ma soprattutto c'è un grande problema di tenuta della società, perché diverse situazioni che prima venivano contenute a livello delle istituzioni, della scuola, della famiglia e via dicendo, oggi invece sono anch'esse in crisi. È ovvio che su questo bisogna intervenire, ma soprattutto, ed è questa una cosa che io certe volte dico, soprattutto ai più giovani, non mettetevi, come diceva Shakespeare, tra il drago e la sua rabbia, cioè uno deve capire in che contesto si trova ed evitare certe volte, ma direi la maggior parte delle volte, di andare a degli scontri, a dei conflitti, a un litigio che apparentemente parte come banale ma poi non si può controllare.
Noi intanto la ringraziamo, ripeto, il professor Alberto Siracusano, psichiatra, Università Tor Vergata, ma dopo il traffico continuiamo, avremo con noi un sacerdote, Don Luigi Sonnenfeld, che è lì di Viareggio. Insomma, e anche i vostri pareri. Guarda, Leonardo, ovviamente, come ti dicevo, moltissimi arrivano, ha fatto bene, ha fatto benissimo la signora, molti no, cioè, ma molti dicono invece,
certo, ma quelli che scrivono
conto,
così, si rendono conto, cari ascoltatori che scrivete così, della sproporzione tra le due cose,
no,
tra un furto e l'uccidere una persona passandogli sopra con la macchina più volte, ma cioè, riuscite a comprendere la sproporzione di queste due cose?
Tra l'altro,
o la stessa cosa secondo voi?
Tra l'altro, i giornali raccontano nei dettagli che non si vede quello che è la scena successiva, la signora, no, si vede che scende e recupera la borsa che gli era stata sottratta. Poi cosa fa? Siccome pioveva, torna al ristorante dove stava mangiando e restituisce l'ombrello che aveva chiesto in prestito perché pioveva, e quindi aveva chiesto in prestito un ombrello per andare a inseguire la persona. Questo per completezza di immagini. Comunque andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, arrivano tantissimi messaggi, come potete immaginare. Chi dice questa signora insomma ha totalmente sbagliato, chi la difende. Io sono una cosa, al classico che arriva "vivete la strada anziché vivere dietro un vetro", segnalo a questo fenomeno di ascoltatore e ascoltatrice, l'ho detto più volte che io vivo in una zona di Milano dove questi problemi ci sono, un giorno sì un giorno no di fronte a casa mia scoppiano risse tra ubriachi. Settimana scorsa è stata davanti ai miei occhi accoltellata a seguito di una rissa una ragazza. Quindi non fare il fenomeno che magari mi scrivi dalla villetta schiera col cane e il giardinetto. Ecco, non viviamo dietro un vetro. Anche Leonardo vive a Milano, che è una città che, come tutte le grandi città, ha anche le sue problematiche sociali e di sicurezza. Ma noi vogliamo qualche parola di conforto, forse ce n'è bisogno in questo momento, da Don Luigi Sonnenfeld, che è un prete della chiesetta dei pescatori a Viareggio. Buongiorno Don Luigi e grazie di essere qui con
noi. Buongiorno.
Buongiorno. Perché i social li avrà visti anche lei, le reazioni. Devo dire, man mano che passano le ore, si è visto questo video, molte persone prendono la distanza, mettono le cose nella giusta prospettiva. Ma lei lo sa quanti invece dicono "meno male, una persona che si è fatta giustizia dove lo Stato non arriva". Don Luigi.
Sì, questo è l'aspetto, diciamo, più negativo, secondo me, ecco, perché esula completamente da quello che le persone anche vedono, ecco, si crea una verità social, mi verrebbe da dire. Ecco, mettere i piedi per terra, riscoprire anche quello che succede a ciascuno di noi, di perdere la pazienza, perché sfido chiunque a dire che non è mai successo. E magari, ecco, non è andata così, ecco, per la presenza di qualcun altro, per dei motivi che hanno portato a, diciamo, a allentare una tensione che a un certo punto sembra diventare opprimente e totalizzante. Questo purtroppo non è successo. Ecco, e vorrei anche un attimino descrivere quello che io vivo qui all'interno della darsena di Viareggio, in mezzo a dei cantieri che sono fra i primi nel mondo per la produzione di yacht. Qui in pochi metri quadri convivono barche miliardarie insieme a gente che fa la fame. Ma qui Ecco, una situazione di questo genere, insomma, non può essere lasciata a se stessa. Ci sono sicuramente delle forze equilibratrici, c'è un'attività anche, non lo voglio sminuire, istituzionale. Ecco, però
dice le troppe disuguaglianze, detto tra l'altro, io voglio dire, da Don Luigi, che è conosciuto come il prete operaio, perché lei l'operaio l'ha fatto veramente, no, prima di diventare sacerdote, cioè una realtà che conosce.
No, io l'ho fatto da prete.
da prete.
Quindi sono fra il gruppetto dei, ormai siamo residuali, ma dei preti operai che hanno lavorato e vissuto appunto nella chiesetta del Porto qui a Viareggio, lavorando nei cantieri come tanti altri. Sì, no, ecco, io credo che attualmente, insomma, la realtà che io ho più di 80 anni, insomma, la realtà qui è cambiata, ma lo sanno tutti, ci vuole poco ad accorgersene. Oggi come oggi, ecco, c'è bisogno di abbassare i toni, c'è bisogno di vedere. Su questo aspetto, per esempio, è apparso subito il coltello. Ma questo coltello non si trova.
Gli inquirenti dicono che sul cadavere, purtroppo cadavere del rapinatore, non è stato trovato alcun coltello, neanche in tasca. Insomma. Queste poi sono, come dire, vicende che saranno processuali. A noi interessava l'aspetto umano, cioè lei sottolinea questa grande disuguaglianza che c'è. Questa grande disparità che c'è.
Che questa grande disparità in qualche maniera va anche, se mi permette la parola, governata. No, non può essere lasciata così semplicemente a un volontariato che è presente, ma che fa quello che può. Ecco, non cioè è come mettere insieme il diavolo e l'acqua santa e poi pretendere che vadano anche d'accordo.
Però non so, io direi che comunque le disuguaglianze non devono giustificare i reati, certo. ma poi i reati non devono giustificare reazioni abnormi di quel
abnormi,
tipo.
Insomma. Certo. Qui io credo che da un punto di vista anche della comunità viareggina ci sia la necessità di riflettere, e non solo riflettere così ognuno per conto suo, ma anche di fare in maniera che questi problemi siano confrontati con le forze in campo in maniera da ridurre quello spazio che inevitabilmente è affidato al caso, perché...
Però, Don Luigi, ho detto delle reazioni, noi vediamo le reazioni dei social, ma lei che è lì di Viareggio e sente invece il polso dei cittadini, oggi che sono passate 48 ore di questo episodio, la gente cosa dice? Cioè, glielo dico proprio brutalmente, giustifica la reazione della donna oppure la condanna?
No, ho sentito un po', io non è che vivo qui in una specie di isoletta, quindi non ho dei rapporti quotidiani continui con le persone, però per quello che ho sentito, ecco, uno degli aspetti che mi ha colpito è che si cerca la ragione. Aveva ragione lui, aveva ragione lei. C'è questo schierarsi un po' da una parte e un po' da quell'altra.
È lo sport moderno, è lo sport di oggi.
Sì. E questo non porta a niente se non c'è un confronto.
Ma noi Don Luigi Sonnenfeld la ringraziamo, molti ci sottolineano, era un rapinatore ed era clandestino, ma nessuno sta dicendo che non ci sia stata una rapina, mi sembra che voglio dire.
Tutt'altro.
però io dico
allora secondo loro che scrivono così questa persona meritava di morire essendo schiacciata più volte,
diciamo,
da un'automobile.
Non lo dicono, non lo dicono, ma il sottotesto, quello, certo, il sottotesto sembra questo, insomma, uno di meno, ecco, sì, il sottotesto è questa,
uno
cosa
di
un
meno,
po',
esatto,
cosa un po' terribile.
Questo è la cosa raccapricciante, perché poi appunto non si riflette nemmeno cosa vuol dire uno di meno di fronte a un fenomeno che viene presentato, no, come un fenomeno diffuso. Vuol dire che uno di meno conta niente.
È una goccia, è una goccia nel caso.
È una goccia.
Don Luigi, noi la ringraziamo, che anche sottolineare che è stata secondo noi una reazione assolutamente sproporzionata non vuol dire che siamo dalla parte di chi rapina, no, perché bisogna specificare tutto proprio in questa contrapposizione, per cui se dici una cosa allora stai sostenendo l'altra. Sai cosa faccio? Io sui social, caro Leonardo, l'ho messo anche proprio in grande. Detto, quando scrivo un post o scrivo un'opinione, ormai è sempre più diffusa l'idea da parte, l'atteggiamento da parte di molti di risponderti così. Quindi tu stai dicendo che... E poi la persona che risponde mette una sua idea attribuendola a te. Io l'ho scritto, chi mi risponde, quindi per te... e poi mette una sua idea attribuendola a me, viene subito bannato, perché è una cosa estremamente violenta dal punto di vista lessicale, cioè attribuire a me una cosa che io non ho detto. E molti l'hanno scritto, no, io sono contro questa cosa, quindi secondo te rubare è giusto? Bannato, io non l'ho detto e tu mi stai attribuendo una cosa violenta.
Sai che oggi le borse sono crollate?
No.
Sì, c'è un crollo totale delle borse.
Io vedo Deborah Rosciani bella sorridente.
Quindi tu sei d'accordo con Leonardo Manera?
Volevo dire,
stai
rapidamente,
dicendo anche tu che le borse sono cadute.
Una cosa di Mauro Meazza. L'ho visto l'altro giorno, è venuto a trovarmi ad Asti dove facevo una cosa.
Era lì per caso.
Ma devo dire che fuori,
una parola grossa,
fuori da Radio 24, sì, Mauro Meazza è totalmente un'altra persona. Ringiovanisce di 10 anni, ha un abbigliamento anche diverso.
Tipo cosa indossava?
Ma un giumbotto, come diceva Giorgio Faletti.
Col giumbotto.
Molto più giovanile, un'altra persona. Gli fa male Radio 24.
O forse gli fa male la Rosciani, non lo so.
Quindi tu sostieni che la Rosciani faccia male a Mauro Meazza?
Bannata, bannata, sì, sì, bannata.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Camera, tragedy, comedy, romance. You better dance when you're fighting stance, so you never have a fighting chance in a rat race where the referee's son started way in advance. But still, you living the American dream. Silk PJ sheets and down pillows. Who the fuck would wanna wake up? You got it good like hot sex after the breakup. Your four-car garage is just more space to take up. You even bought your mom a new whip, scrapped the jalopy. $1,000 habit, $1 million hobby. You a success story, everybody wanna copy. But few work for it, most get jerked for it. If you think that you can ignore it, your ignorance, a fat wallet still never made a man free. They say to eat good, yo, you gotta swallow your pride. But dead that game plan, I'm not satisfied.
The poor get worse, the rich get richer. The world gets worse, do you get the picture? The poor gets dead, the rich get depressed. The ugly get mad, the pretty get stressed. The ugly get violent, the pretty get gone. The old get stiff, the young get stepped on. Whoever told you that it was all good lies, so throw your fists up, you're not satisfied.
Questa donna è una persona onesta, lavoratrice, adesso avrà la vita rovinata per sempre per colpa di chi non ha autorizzato il rimpatrio di questo delinquente. Sì, Manera, sì, perché siamo incazzati neri.
Manera pensava di trovare qua degli agnellini davvero le persone alcuni pensano che la signora abbia fatto bene.
Insomma, io dico che se voi che scrivete e dite così pensate di mettere sullo stesso piano un furto con un omicidio fatto tra l'altro in quel modo, beh, secondo me avete perso completamente la coscienza. Potete essere incazzati quanto volete, ma se ragionate così non avete minimamente, se vi guardate allo specchio e ragionate così, vuol dire che della vostra coscienza non c'è traccia, proprio è svanita.
Si diceva a volte, e no, sai la frase, o la borsa o la vita. Qua si è deciso evidentemente che una borsa valeva più di una vita, recuperare una borsa.
Il cretino purtroppo fa la sua comparsa da ogni parte.
Mughini, salutiamo.
Una volta era ospite da noi ogni tanto, poi ha litigato con te.
Ma che litigato? Ecco l'altra fake news. Non ho mai litigato con Mughini.
Ma qual era la causa del tuo litigio? Un mughino che non ricordo più.
Nessuna causa e nessun litigio. C'è Marco dalla provincia di Pavia. Marco, i nostri ascoltatori, vedi, su questo tema immagino si siano. Prego, Marco.
Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Io ho letto stamattina anche che qualche politico giustifica, dice che l'omicidio non è volontario. In realtà io farei un distinguo, perché posso capire la prima reazione, che può essere anche violenta, cioè se io subisco un'aggressione posso reagire violentemente e far del male, ma la reiterazione della violenza non mi sembra più una cosa involontaria, cioè io ritengo che sia volontaria.
Detto che non, come detto Marco, sì, detto che Marco, appunto, non facciamo il processo in radio, ecco.
No, certamente, però non si fa neanche il processo sul politico che dice non è volontario, anche lui ha fatto.
Ma no, certo, ma infatti sbaglia chi sbaglia anche, so che il vice segretario della Lega, credo, Crippa, ha detto non è un omicidio volontario, ma si vedrà il processo, come dire, ognuno. Però,
è allucinante un crimine del genere, cioè non è comprensibile, in maniera perfettamente ragione, cioè, onestamente non si può giustificare in nessun modo.
Va bene, Marco, grazie. Dalla provincia di Pavia andrei nella provincia di Mantova da Stefano. Stefano, buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Niente, io volevo solo dire che in questo caso, a mio avviso, le vittime sono due, sia la signora che chi ha compiuto il furto. Sono vittime di uno Stato che spesso è assente e crea questi attriti sociali molto importanti. Sì. Possono essere nelle stazioni, nelle città, nelle periferie, ma sono entrambi vittime di essere lasciati a se stessi.
C'è da dire, mi scusi Stefano, allora è vero che moltissimi furti per strada rimangono poi irrisolti, magari perché la vittima non va a denunciare, perché pensa tanto è una perdita di tempo, c'è lo shock, c'è la paura, poi non è che uno va, la polizia va a trovare chi ha rubato una catenina, un portafogli. In questo caso noi non sappiamo, nel senso che il furto era avvenuto da pochi minuti. Quindi non sappiamo come sarebbe andata a finire se la donna fosse andata a denunciare. Io credo che sarebbe andata a finire come vanno a finire moltissime di questo tipo di denunce. Non si trova mica il colpevole, ecco, se non viene preso in flagranza di reato proprio. Però lei dice è una sensazione di quasi di impunità, di abbandono da parte delle istituzioni.
Anche se poi spesso è vero che ci sono tanti furti e che la microcriminalità per le persone è un problema molto serio. È anche vero che tutti i dati dicono che mediamente i reati tendono a diminuire. Quindi
quelli più gravi.
La microcriminalità
no, forse anzi sì. Diciamo il furto
è anche difficile pensare di poter eliminare la microcriminalità, perché o si militarizza tutto il paese mettendo militari, però insomma è una questione complicata.
Complicata, qualcosa in più a mio avviso è da fare, perché io giro per lavoro, vi posso garantire che nelle stazioni dei treni spesso ho paura io da persona adulta.
E certo, le stazioni spesso sono un po' una zona. È vero, spesso le stazioni sono un po' una zona franca, no? Dove c'è di tutto.
Se le istituzioni non sono presenti, diventa veramente difficile. Poi magari c'è la reazione nella mattina sbagliata, spropositata e senza senso. Però sono entrambi vittime, sicuramente i reati saranno in calo, ma sicuramente ci sono delle zone dove lo Stato non c'è.
Va bene, grazie Stefano dalla provincia di Mantova. Poi lo Stato non può neanche essere presente con una divisa ogni 5 metri, perché insomma il numero anche di agenti di polizia e forze dell'ordine è quello. C'è chi sottolinea che forse ho rubato un paio di occhiali a Mughini. No,
sì,
non
ma ho... può essere.
No, non ho rubato
occhiali. Mi ricordo quella
Mughini.
Volta che era venuto e tu
non trovavo.
Poi si lamentavano.
Sì. Ma ne ha tanti. Mi sembra
certo che tu dovresti. Ma sei andato a farti vedere da uno psicologo per questa tua tendenza alla cleptomania?
Devo dire che l'unica realtà riguardo tutto questo è che un giorno in redazione, questo lo devo raccontare come episodio, capitò anni fa in redazione, nella vecchia redazione di Radio 24, non so quale collega mi chiese: scusa, hai una pinzatrice? E io aprii il cassetto e dico: ecco la pinzatrice. E guardai bene nel cassetto e c'erano, ti giuro, ma non mi sono mai spiegato perché, 6 pinzatrici. Cioè praticamente erano sparite tutte le pinzatrici dei colleghi a fianco, perché io prendevo la pinzatrice, scusa, mi dai la pinzatrice, pinzavo e poi mettevo nel cassetto, pinzavo e poi mettevo nel cassetto.
È una confessione in pratica, una persona che ha questa tendenza con le pinzatrici, figuriamoci.
Vergognati Milan.
Io non ho paura della verità e quindi quello che è vero e lo dico, ma è vero, io mi stupì perché aprivo il cassetto e dico: ma perché hai 6 pinzatrici? Io non sapevo
quindi,
dare una risposta.
Allo stato delle cose hai rubato parecchie pinzatrici, gli occhiali a Mughini e a me una sciarpe e un cappello, e sono le cose già note. Poi il resto, vabbè, non lo so.
Andiamo al traffico, dai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Decimi, preciso andare, oppure a procurare, su non sciorà. Deixe-me preciso andar, vou por aí a procurar, sorri pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me preciso andar, vou por aí a procurar, grita não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorri pra não chorar.
Allora, io invece sono sempre alla ricerca, anche in questa stagione nuova, di una nuova casa. Non sono ancora riuscito ad ottenere delle risposte soddisfacenti, quindi...
Buongiorno Alessandro.
Buongiorno.
Sono Mariolino, Mariolino Pandoro.
Perché due volte? Mariolino, Mariolino.
Mariolino Pandoro, agente immobiliare, come
sì,
tu ben sai.
Certo.
E sono il titolare di un'agenzia che si chiama Seduzioni Immobiliari Real Estate.
Eccolo qua.
Allora Alessandro, siamo quasi in autunno ormai, non è
sì,
vero?
Sì, è vero, è vero.
Io ho già nostalgia del mare, dove ero tutto
vero.
Nudo.
Vabbè.
Solo
che immagine.
Tutto nudo solo col costume in cuoio. E sul mio costume in cuoio ho fatto stampare le immagini di una bella casetta, perché io penso sempre al lavoro. E infatti oggi ho una proposta immobiliare a cui non potrei dire di no.
Vediamo.
Ma solo sì, sì, sì e ancora sì.
Uno al limite, dico sì e basta.
Allora, Alessandro, sto parlando di un monolocale stupendo.
Sì?
In stile giapponese.
Vabbè.
Tu mi chiederai... In che senso
sto stile giapponese?
Allora, nel senso che è come le case a Tokyo. 2 metri per 2. ma non lo definirei piccolo, più che altro è compatto.
2 metri per 2.
Il tavolo non ci sta di mangiare in piedi, ma guardi il lato positivo.
Sì.
Mangiare in piedi aiuta il metabolismo. Così col metabolismo più attivo puoi essere più attivo in tutto quello che fai. Quando sei in piedi, seduto, ma soprattutto sdraiato.
Ecco, 2 metri per 2 sdraiati. Sì, ci sto, perché 2 metri.
Ed è da sdraiati che si fanno le cose più importanti della vita. Non è vero, Alessandro?
Sì, vabbè, ma lasci stare.
Tutto sdraiato. Ti attira l'idea, Alessandro?
Di sdraiato, sì.
Di sdraiarti in questa casa compatta?
Se ci fosse un qualcosa di un pochino lateralmente più ampio, magari.
Allora non ti vedo convinto e non ti voglio deludere, Alessandro. Eccoti una seconda soluzione.
Molto bene.
Appena l'ho vista mi ha subito fatto pensare a te.
Vediamo.
È un trilocale.
Bene.
Super luminoso.
Ottimo.
Nel salotto.
Sì.
Ci sono 3 finestre grandi. 3 finestre nel salotto. 3 è il numero perfetto.
Sì.
Fa subito pensare al triangolo. Ti piace il triangolo, Alessandro?
Come figura preferisco il quadrato, come figura geometrica, però...
Però devo dirti una particolarità. Quelle 3 finestre in salotto sono le uniche della casa. Quindi il bagno, cucina e camera da letto sono ciechi, senza finestra. Ma diciamo la verità, Alessandro. A cosa serve la finestra in camera da letto?
Ah, ecco.
Quando sei in camera da letto ti interessa quello che succede dentro a letto, non quello che succede fuori dalla finestra.
Sicuramente.
Perciò è meglio avere una camera tutta buia per lasciare più spazio alla fantasia. Ti ho convinto, Alessandro, o non ancora?
Guardi, ci stiamo avvicinando, devo dire, però secondo me...
Ti faccio un'ultima proposta che ti lascerà senza parole.
Vediamo.
È un immobile di pregio, perfettamente ristrutturato, dotato di ogni comfort. E tu sai che essere dotati, ben dotati.
Di comfort, certo.
È sempre una buona cosa.
Ottima.
Tu ti senti ben dotato. Allora, com'è questo appartamento dotato?
Di comfort.
È molto scenografico, ci sono degli arredi splendidi. Mm-hmm. E soprattutto un armadio a muro grande. Che tiene tutta una parete dove ci stanno tutti i tuoi vestiti, ma anche quelli dei tuoi ospiti, se si sentono a loro agio. Allora loro possono spogliarsi, togliersi tutti i vestiti subito appena entrati in casa,
nudi,
mettere i vestiti nell'armadio a muro e rimanere tutti nudi. Ma... per poi lasciare spazio alla fantasia.
Ma perché lasciare?
Appena entra un tuo ospite, si spoglia.
Ma magari solo le pantofole posso dare.
Tutto. I pedalini, i pantaloni, la camicia, tutto nell'armadio a muro. E poi tutti nudi a casa tua. Pensa che meraviglia. E c'è anche un balconcino. Cosa puoi fare nel balconcino?
Sorseggiare un bicchiere di vino.
No, Alessandro.
No.
Puoi spogliarti tutto nudo anche
sul balcone
e farti vedere tutto nudo per strada dalle persone che passano e dicono: wow, vengo anche io a spogliarmi. E poi possono dire: ma questo appartamento è così tanto dotato, e forse anche il suo proprietario, chissà.
Guardi, se devo scegliere la casa solo per l'armadio a muro, magari nella prossima occasione ci saranno nuove soluzioni.
Allora pensaci, Alessandro.
Un attimo, ci penso. No, non
perché
troppo.
C'è una fila di gente fuori dalla porta
a
dire: sì, voglio anch'io quell'armadio a muro, quell'appartamento con l'armadio a muro così grande per mettere dentro tutti i miei vestiti e anche quelli dei miei amici.
Va bene.
Allora, Alessandro, vieni, ti aspetto in agenzia La Seduzione Immobiliare Real Estate.
Grazie, Marionino Pandoro. Ci penso un attimo, quantomeno fino a domani.
Sì.
Quantomeno fino a domani alle 9. Se no le mando, guardi, Pietro Lacorte, so che anche lui sta cercando casa, anche lui.
cerca una sembrava casa con l'armadio
al muro per mettere tutti
i suoi
vestiti.
Lui era interessato
di tutti i suoi, hai due per due per mettersi tutti uno sopra l'altro distesi.
Sì,
sì, sì. A domani,
buon pomeriggio a tutti.